Dopo aver visto come è stata concepita l'onnipotenza nell'epoca greca antica e nel periodo medievale, passeremo ora ad analizzare la sua ricezione nel periodo moderno e contemporaneo. In modo particolare, per quanto riguarda l'età moderna, mi focalizzerò su un autore in specifico, ovvero Cartesio. Il motivo è molto semplice. Il pensiero di Cartesio circa il rapporto tra Dio, l'onnipotenza di Dio e, come abbiamo visto, il problema delle verità eterne, il problema delle leggi logiche, il problema del rapporto col tempo, quindi come deve essere inteso il potere di Dio, è un tipo di pensiero che è notoriamente controcorrente rispetto alla concezione comune, a quella più diffusa normalmente. E prende le distanze soprattutto da quelli che sono gli approcci di tipo aristotelico-tomista. Quindi in questo modo si intende anche mostrare una sorta di alternativa per completezza, un tipo di visione dell'onnipotenza e un'altra possibilità, un altro modo di poterla intendere. Infatti, mentre abbiamo visto che San Tommaso precisa il potere di Dio all'ambito del logicamente possibile, quindi lo circoscrive in una sfera ben precisa, Cartesio ritiene invece che non sia lecito all'uomo precludere all'onnipotente la possibilità di qualcosa, fosse anche qualcosa di assurdo e di contraddittorio. Quindi si vede subito come la sua tesi è già particolarmente incisiva, ha già una particolare carica teoretica che naturalmente deve essere poi supportata e corroborata in modo adeguato. Consapevole delle implicazioni di una tale concezione dell'onnipotenza, il filosofo francese sembra quasi però voler mantenere in un certo senso esoterica questa tesi, questa sua visione del potere divino, nel senso che non le dedicò mai una vera e propria trattazione specifica, aperta all'ampio pubblico, non ha mai scritto un testo apposito sul tema del potere divino, come invece ad esempio ha fatto San Tommaso. E quindi questa sua visione, questo suo pensiero affiora in modo sporadico e frammentario ogni tanto in alcune sue opere maggiori, ma molto più spesso lo si ritrova nelle sue lettere, quindi nel Carteggio Epistolare, quando lui si rivolge in maniera più personale alla sua ristretta cerchia di amici intellettuali. Quindi, appunto, un pensiero che condivideva, ma con pochi. Una prima trattazione che Cartesio offre su questo tema, e che è l'unica che noi in questa lezione prenderemo in considerazione, la si può ritrovare nella lettera che Cartesio mandò a padre Mersenne, datata 15 aprile 1630. È un brano di una lettera relativamente breve, quindi lo leggo in modo da renderlo disponibile. Quanto alla vostra questione di teologia, benché superi le capacità della mia mente, non mi sembra essere estranea alle mie competenze, poiché non riguarda ciò che dipende dalla rivelazione, cosa che chiamo propriamente teologia, ma è piuttosto metafisica e deve essere esaminata dalla ragione umana. Non rinuncerò a toccare molte questioni metafisiche, e in particolare questa, che le verità matematiche che voi chiamate eterne sono state stabilite da Dio e ne dipendono interamente, come fanno tutte le restanti creature. In effetti, dire che queste verità sono indipendenti da Dio significa parlare di lui come di un Giove o un Saturno e assoggettarlo allo Stige e al destino. Non abbiate timore, ve ne prego, di affermare e far sapere dappertutto che è Dio che ha stabilito queste leggi in natura, come un re stabilisce le leggi nel suo regno. Ora, non ve n'è alcuna in particolare che non possiamo comprendere se la nostra mente si volge a considerarla, perché ed esse sono tutte innate nella nostra mente come le leggi che un re imprimerebbe nel cuore dei suoi sudditi se ne avesse il potere. Al contrario, pur conoscendola, noi non possiamo comprendere la grandezza di Dio. Il fatto stesso però che la giudichiamo incomprensibile ce la fa stimare ancora di più. Così come un re ha una maestà maggiore quando è meno familiarmente conosciuto dai suoi sudditi, a condizione tuttavia che essi non pensino per questo di non avere un re e che lo conoscano a sufficienza per non dubitarne. Vi si dirà che, se Dio avesse stabilito queste verità, potrebbe cambiarle come fa un re con le sue leggi. A questo bisogna rispondere di sì, posto che la sua volontà possa cambiare, ma io le concepisco come eterne e immutabili. Qui è come se Cartesio stesse facendo un dibattito con se stesso, una sorta di stream of consciousness. Bisogna rispondere di sì, posto che la sua volontà possa cambiare, ma io le concepisco come eterne e immutabili. E io giudico la stessa cosa di Dio, ma la sua volontà è libera, sì, ma la sua potenza è incomprensibile. In generale, possiamo essere sicuri che Dio può fare tutto quello che noi possiamo comprendere, ma non che non possa fare quello che non possiamo comprendere, poiché sarebbe temerario pensare che la nostra immaginazione abbia la stessa estensione della sua potenza. Spero di mettere tutto questo per iscritto nella mia fisica anche prima di 15 giorni, ma non per questo vi prego di tenerlo segreto. Al contrario, vi invito a dirlo tutte le volte che se ne presenterà l'occasione, ma senza fare il mio nome, qui vuole rimanere anonimo. Sarò ben lieto infatti di conoscere le obiezioni che potranno essere mosse e anche che il mondo si abitui a sentir parlare di Dio più degnamente, mi sembra, di come ne parla il volgo, che lo immagina quasi sempre come una cosa finita. Seppur nella sua brevità, questo brano è estremamente ricco di interessanti spunti di riflessione che permettono di cominciare a delineare il pensiero cartesiano. Primo punto su cui ci si può soffermare è il rapporto tra teologia e metafisica nei confronti di un tema come gli attributi divini, nella fattispecie l'onnipotenza, quindi la potenza di Dio, il suo intelletto, la sua volontà. Questi caratteri di Dio e il modo con cui gli debbano essere riferiti, in relazione al problema delle verità eterne, possono essere trattati, secondo Cartesio, sia in teologia, da un punto di vista propriamente teologico, quindi facendo riferimento alla rivelazione, ma possono essere anche studiati dalla metafisica e quindi senza basarsi su un dato rivelato. A questo punto però si noti come l'espressione usata da Cartesio nella sua lettera per iniziare questa riflessione è abbastanza curiosa, perché è costruita in un modo che forse volutamente è paradossale. Egli infatti, nel presentare la questione propostagli dall'amico Mersenne, dichiara tre cose. La prima, che questa questione supera la capacità della sua mente. Secondo, poi afferma che è una questione metafisica, quindi supera l'orizzonte fisico, va al di là del mondo materiale. E terzo, infine, che deve essere esaminata dalla ragione umana. Questo può sembrare strano perché all'inizio dice che supera l'umana ragione, oltrepassa i confini del mondo fisico e pur tuttavia alla fine dichiara che deve essere comunque presa in considerazione dalla ragione umana. Questo sembra un atteggiamento come approccio alquanto strano, cioè sembra quasi che Cartesio si contraddica, cioè prima ammette che il problema postogli trascende le capacità intellettive e trascende l'ambito puramente fisico e nonostante ciò poco dopo asserisce che deve essere analizzato dall'umana ragione e a tutti gli effetti vi si applica la sua intelligenza e ne discute effettivamente per trovare una soluzione, quindi ne parla, ci ragiona sopra, anche se ha appena dichiarato che supera l'umanamente razionale, supera l'universo, il cosmo materiale. A mio avviso, la spiegazione che ne ho dato è che Cartesio riteneva che tale questione, e quindi anche la trattazione che ne avrebbe dato, avrebbe condotto la normale razionalità a superare se stessa, cioè l'avrebbe condotta al di là di sé, in un certo senso. Quindi questa strana premessa è stata svolta in un certo senso per cautelarsi, per premunirsi in anticipo del fatto che le conclusioni a cui giungerà, le dichiarazioni, le deduzioni, quello che insomma sarà alla fine dei suoi ragionamenti, delle sue speculazioni, sarà qualcosa che potrà anche inoltrarsi in un ambito che ci sfugge in fondo, che non possiamo veramente prendere, che non possiamo veramente concepire, afferrare fino in fondo. Ed è un po' la stessa idea che in altri suoi testi darà origine alla distinzione che Cartesio è molto rigoroso nell'operare, alla distinzione tra il sapere e il comprendere. Un conto è sapere qualcosa, un conto è comprenderla. Cioè, ci sono delle cose che lo spirito umano può sapere, che quindi sono in un certo senso accessibili in qualche modo alla sua ragione, ma che non sono comprensibili, ossia che non sono totalmente assoggettabili dalla ragione stessa. È come appunto la differenza tra un toccare e un prendere, tra uno sfiorare e un afferrare. Ci sono delle realtà, ci sono delle conoscenze che l'uomo può soltanto in un certo modo sfiorare, gli può pervenire fino a un certo punto, ma non può abbracciare, non può fare sue fino in fondo. E dunque, questo sembrerebbe proprio il caso dell'onnipotenza divina. Se anche l'onnipotenza divina dovesse essere ascritta, cioè se anche al potere di Dio dovesse essere ascritta la possibilità di compiere azioni o stati di cose che la ragione giudica come contraddittorie, vede come impossibili o addirittura non vede come possibili, cioè non riuscirebbe a comprenderne l'esistenza e quindi sono fuori dalla comprensione logica, sono al di là del nostro orizzonte, Cartesio premette che, in questi casi, dovrà essere lo spirito umano a farsi da parte e riconoscere la sua finitudine, piuttosto che addebitare a Dio un'impossibilità. È in fondo una sorta di dichiarazione di onestà intellettuale, cioè di umiltà intellettuale, un ammettere che ci sono delle questioni di cui si può parlare, di cui chiaramente non è preclusa la conoscenza, ma tali per cui non si può nemmeno avere la pretesa di poterle sviscerare fino alla fine. Poi un secondo punto che emerge dal testo e che risulta interessante e che va già a toccare il nodo cruciale del discorso è proprio il rapporto che sussiste tra Dio e le verità eterne. L'avevamo già visto accennato con Sant'Agostino quando ha parlato proprio di questo, del tema della falsificazione di un evento, l'abolizione di un evento passato come di una sua falsificazione, dal momento in cui si verifica, quindi accade. Qui Cartesio chiaramente ne fa una trattazione più corposa. E si notano subito due aspetti. Il primo è che in questo testo Cartesio parla in specifico delle verità matematiche, anche se poi in altri brani, in effetti, parlerà egualmente anche di altre verità, tipo le leggi fisiche, verità morali, eccetera. E il secondo aspetto è che quando parla delle verità matematiche le chiama eterne, ma sembra attribuire la loro eternità più che altro a un sentore comune, cioè è un modo con cui vengono considerate le verità matematiche, vengono ritenute eterne. In un certo senso sembra quasi che lui abbia qualche remora su questa definizione, cioè sul fatto di considerare le verità matematiche come eterne, perché nel passo che abbiamo appena letto lui dice chiaramente non rinuncerò a toccare molte di queste questioni metafisiche, in particolare questa, che le verità matematiche che voi chiamate eterne sono state stabilite da Dio. È quel voi chiamate eterne che fa riflettere, perché è come se Cartesio volesse in un certo qual modo uniformarsi comunque alla terminologia comune, al linguaggio usato, che considerava le verità matematiche come eterne, ma con un distinguo, prendendo un attimo le distanze, ammesso in un concesso che sono eterne, io ne parlerò come di eterne, però parlando di Cartesio si può quasi dire che si riserva il beneficio del dubbio. E quindi, ad ogni modo, il rapporto tra Dio e le verità matematiche eterne viene in questo testo definito da Cartesio in modo molto chiaro, molto netto, in maniera inequivocabile. Che rapporto c'è tra Dio e le verità eterne? Cartesio qua dà una risposta ben definita, una risposta chiarissima, e cioè che le verità eterne dipendono da Dio. Il punto forse un po' più controverso invece, e che cercherò di tratteggiare adesso, è a mio avviso un altro, e cioè al contrario. Posto che le verità eterne dipendono da Dio, Dio dipende dalle verità eterne? Com'è questa relazione? Univoca o biunivoca? Quindi si può dichiarare che Dio è dipendente da esse? Quindi, in altre parole, la relazione di dipendenza e indipendenza può essere descritta nei due sensi, quello delle verità e quello di Dio. Se dalla prospettiva delle verità eterne è incontestabile la tesi che esse sono dipendenti da Dio, secondo Cartesio questo è un fatto assolutamente certo e irrefutabile, dalla prospettiva divina qualcuno potrebbe insinuare il sospetto che Dio sia dipendente dalle verità eterne. E questa è anche una questione un po' esegetica di interpretazione del pensiero cartesiano. Ci sono stati alcuni studiosi, un dibattito a livello contemporaneo sul pensiero di Cartesio, sul modo con cui Cartesio si fosse espresso in questo senso. Perché se da un lato ha dichiarato apertamente che le verità eterne dipendono da Dio, dall'altro lato alcuni ritengono un po' più sfumata la sua dichiarazione che anche le verità eterne, che anche Dio debba dipendere dalle verità eterne. Però, a mio avviso, la questione si può risolvere, si può analizzare per vedere bene qual è il reale pensiero di Cartesio su questo punto. E chiaramente quello che ci viene in aiuto sono i due esempi metaforici che l'autore usa proprio per rappresentare il nesso che collega Dio alle verità matematiche. E il primo esempio è proprio quello che fa riferimento a Giove e al fato. Nella mitologia greca nulla sfugge al destino, nemmeno gli dei dell'Olimpo, che quindi, nonostante di fronte alla loro divinità, di fronte al fato risultano sottomessi e impotenti tanto quanto lo sono gli uomini. Abbiamo visto bene nella prima lezione qual era la concezione nella mentalità greca, in questo senso del potere, la concezione del divino. E nell'immagine presentata qui da Cartesio si vuole proprio negare, questo a mio avviso sembra evidente, che un tale vincolo necessitante leghi Dio alle verità eterne. Perché qui Cartesio sta paragonando, sta facendo l'esempio di Giove e il fato, dicendo che appunto nell'antica Grecia il fato era qualcosa di vincolante a cui anche Zeus, anche Giove, doveva stare sottomesso. E usa questo esempio in chiave chiaramente polemica, dicendo che questo assolutamente non può valere, non può essere considerato valido per il Dio della visione monoteista e nella tradizione cristiana. È qualcosa che sarebbe quasi eretico da dichiarare nei confronti di Dio, suggerisce Cartesio. Quindi per lui Dio non è come Giove e le verità eterne non sono come il fato, e quindi non c'è nessun rapporto costrittivo che assoggetti Dio alle verità matematiche. E questo primo esempio viene ulteriormente spiegato ricorrendo a un secondo, che è quello del re e delle leggi che emana. Anche in questo caso viene ribadita la supremazia del monarca rispetto alle leggi che egli stesso dispone e da cui traggono la loro normatività. Anche in questo caso la visione monarchica della sovranità di Cartesio era un po' influenzata alla visione seicentesca che c'era del monarca, l'idea di un imperatore che avesse pieni poteri, che diversamente dall'antica Grecia non dovesse essere sottoposto a rendiconto del suo agire. E che quindi è particolarmente utile come esempio, come metafora a Cartesio per rappresentare in senso analogico una visione della supremazia, della regalità, del dominio di Dio. E quindi un sovrano, in questo caso, non dipende dalle sue leggi, proprio perché qualunque vincolo prescrittivo, anche ipotizzato nei confronti del sovrano stesso, dipende sempre e comunque dal sovrano, che può consentirvi o sottrarvisi a discrezione della sua volontà. Quindi, come si può notare, la posizione cartesiana sull'onnipotenza divina è estremamente originale e costituisce un unicum all'interno della storia della filosofia, essendo molto pochi gli autori disposti a osare di pronunciarsi in modo così netto e audace nei confronti del potere di Dio. Infatti, in altre sue lettere, egli affermerà esplicitamente che se Dio vuole, può creare un monte senza una valle, o fare in modo che la somma di 2 più 2 sia diversa da 5, da 4, di 5, ad esempio, o altre cose che sono in aperto contrasto con il principio di non contraddizione. E proprio per questo motivo, per la peculiarità del suo pensiero, questa visione dell'onnipotenza spesso era stata contestata da altri autori suoi contemporanei, primo fra tutti Leibniz. Leibniz chiaramente aveva una visione molto forte, una visione assoluta del principio di non contraddizione, e avrebbe ritenuto, difatti non accettava, riteneva inaccettabile la posizione cartesiana. E tra l'altro questo retroscena del pensiero di Cartesio, che emerge soprattutto dalle lettere, consente di gettare una luce nuova anche sulle sue opere maggiori, sulla parte più conosciuta del suo sistema filosofico. Perché? Perché ad esempio una simile concezione dell'onnipotenza spiega bene da dove ha avuto origine il cosiddetto dubbio metodico, usato da Cartesio nella prima meditazione metafisica per dare origine proprio a tutto il suo sistema, quando revoca il dubbio su tutto attraverso l'ipotesi del Dio ingannatore e del genio maligno. Cioè, per Tommaso d'Aquino l'ipotesi che Dio potesse creare una realtà illusoria e ingannevole era assolutamente fuori discussione, era inaccettabile per i motivi che abbiamo visto in precedenza, perché Dio doveva rispettare, ad esempio, le leggi logiche. Cartesio invece ha potuto formulare questa visione di un dubbio metodico proprio perché aveva alle basi una sua personale visione di un'onnipotenza intesa in senso così assoluto. Passando poi infine al periodo contemporaneo, un altro autore francese che ha dedicato parte della sua speculazione anche al tema della possibilità, dell'impossibilità, dell'onnipotenza di Dio, è un autore tra l'altro tuttora vivente, di nome Jean-Luc Marion, molto famoso tra l'altro, che comincia il suo discorso sulla scorta proprio di Cartesio, quindi ispirandosi e rifacendosi al pensiero cartesiano. E quindi una suggestione finale su questo argomento dell'onnipotenza divina può essere attinta da un breve testo, da un breve articolo scritto da Marion, intitolato L'impossibile per l'uomo Dio, pubblicato nella primavera del 2004, che può offrirci uno spunto per sintetizzare e concludere quanto detto finora su questo tema. Appunto, Marion inizia le sue speculazioni nel solco tracciato da Cartesio, cioè con la constatazione dell'incomprensibilità di Dio da parte dell'uomo, che viene poi un'incomprensibilità che viene poi radicalizzata a tal punto da riferirsi a Dio come fenomeno impossibile, come l'impossibile per antonomasia, dove è proprio l'impossibilità ad essere la cifra che lo caratterizza. Infatti, in alcune sue frasi lo dice espressamente Marion: lui e solo lui si lascia definire dall'impossibilità stessa. E ancora, Dio comincia lì dove finisce il possibile per noi. Il pensiero di Marion in pratica esprime questo, che all'uomo è possibile l'impossibile, perché l'uomo può fare esperienza dell'impossibile. A noi l'impossibile, anzi, è quasi qualcosa di quotidiano, perché ci sono molte cose che a noi risultano impossibili. Quindi l'impossibile rientra nel nostro campo di esperienza. L'impossibile è possibile per l'uomo in questo senso, è accessibile all'uomo. Ci affligge in questo caso, ma non lo è per Dio. Quindi laddove si arriva alla fine delle nostre possibilità, quindi laddove finisce il possibile per noi e comincia l'impossibile, lì comincia Dio, a cui non è precluso neanche l'ambito dell'impossibile. E questa visione di Dio, secondo la quale egli non può dunque incontrare l'impossibile, perché se un impossibile restasse a lui impossibile, non si tratta di lui, ma di un Dio afflitto di impossibilità, esattamente come noi, gli uomini, per i quali soli l'impossibile resta possibile. E in questo senso si trascende evidentemente anche il principio di non contraddizione, perché, e continuo a leggere, una possibilità radicale trascenderebbe ogni limite e così, totalmente incondizionata, realizzerebbe infine la trascendenza che noi cerchiamo. Formalmente, questa possibilità si definirebbe dunque attraverso la trascendenza di tutte le impossibilità. La possibilità, nel senso radicale, prenderebbe il suo punto di partenza nell'impossibile, in quanto lo trascende, ossia lo annullerebbe rendendolo effettivo. Al contrario della possibilità tale quale la metafisica l'ha definita, la possibilità radicale non trasformerebbe dunque dei possibili in effettivi, ma direttamente degli impossibili in effettivi. Essa renderebbe effettive quelle delle impossibilità fino ad allora restate impensabili. Cosa sta dicendo Marion? Sta praticamente sovvertendo il concetto di possibilità e impossibilità che si aveva in metafisica. Nella metafisica tradizionale la possibilità viene definita a livello logico e quindi un potere rende effettivo qualcosa che è possibile, ossia risponde alle leggi della logica, risponde ai requisiti di coerenza, non è contraddittorio, e rende effettivi, al potere di rendere effettivi, questi possibili. Cambiando radicalmente punto di vista, l'onnipotenza divina non semplicemente renderebbe possibili, effettivi dei possibili, intesi seguendo i requisiti logici della metafisica tradizionale, ma renderebbe effettivi le stesse impossibilità. Lo stesso concetto di impossibile cambia, nel senso che è l'onnipotenza divina a decidere cosa è possibile e cosa è impossibile, non è più un requisito a priori determinato da criteri e da parametri logici o di altro tipo. Marion poi fa un accenno anche all'espressione agostiniana «egli può tutto ciò che vuole», interrogandosi tra l'altro sul problema quando ci si chiede piuttosto ciò che Dio può volere e vuol potere. E dopo questa domanda viene infine individuato l'impossibile radicale che per Marion consiste proprio nel concetto del perdono. Qual è la cosa che Marion ritiene l'impossibile, l'atto più impossibile da realizzare? Marion risponde il perdono. E in questo atto, nella quale tra l'altro si manifesta proprio l'opera salvifica di Cristo, quindi è centrale, che è venuto a perdonare i nostri peccati e a liberarci da esso, sarebbe quello che caratterizza Dio nel modo più degno. Perché il concetto di perdono viene elevato a fenomeno impossibile per eccellenza, quindi il più degno di Dio? Per un motivo che, a mio avviso, abbiamo già trattato quando abbiamo parlato proprio del tema dell'abolizione di un evento passato. Cancellare un evento passato da parte di Dio, quindi eliminare quello che è accaduto, in questo contesto viene nobilitato da Marion dandogli anche una valenza sia morale che ontologica, cioè col perdono vengono annullati, vengono cancellate le colpe dell'uomo, vengono annullati i peccati umani e quindi l'uomo è pronto, diventa perfetto, nonostante nella sua vita passata fosse stato imperfetto e peccatore, diventa pronto per accedere alla visione beatifica, quindi paradisiaca, di Dio. E in questo senso il perdono assume una valenza ontologica. La remissione dei peccati causerebbe quella impossibilità radicale di annullare le nostre colpe, annullandole nel senso più pieno del termine. E quindi caratterizzerebbe Dio nella maniera più degna, perché tra l'altro ne rivelerebbe la sua trascendenza più radicale, che in fondo è la sua carità, il suo amore. Perdona per amore, per la sua misericordia. Quindi, volendo parafrasare e riassumere il discorso di Marion in una sola frase, in una singola lapidaria affermazione, si può dire che se Sant'Agostino ha formulato la massima «ama e fai ciò che vuoi», in questo caso ci si può anche spingere a dire «ama e puoi ciò che vuoi». E siccome Dio è amore per eccellenza, può tutto ciò che vuole.